Allora, come sapete, facciamo un corso abbastanza concentrato, nel senso che faremo 6 incontri, quindi oggi praticamente siamo a metà, detta proprio così brutalmente, sono quelle cose che bisogna ad ogni modo prendere in considerazione. E avete nelle dispense, come vi ho detto, 4 saggi e un capitolo di manuale. Su questo ci siamo? Tutto disponibile sul sito, niente da comprare, niente da procurarsi in modi complessi. Allora, oggi volevo spiegarvi un attimo la ratio dei saggi, così almeno cerchiamo di capire un po' bene perché li leggete, li studiate, eccetera, eccetera. Allora, i saggi sono 4, come vi dicevo. Scusate, mi sono abituato a camminare mentre parlo, rimanere chiuso qua dietro è veramente un incubo. E allora, dicevamo, i saggi sono 4 e hanno un po' l'idea, la volontà di farvi riflettere su quelle che sono le questioni della corporeità e l'importanza del corpo al di là di quello che viene normalmente invece presentato nella nostra, diciamo, visione culturale predominante. Nel senso che noi, come abbiamo detto più volte, già, anche se appunto ci siamo visti poco, ma comunque diciamo come abbiamo più volte detto, trattiamo il corpo un po' come un nostro strumento. Un po' come una pertinenza di secondo ordine rispetto invece alla nostra sfera intellettuale, la sfera razionale, che riteniamo essere molto superiore, molto più interessante e valorizziamo meglio, diciamo, ecco. E questa cosa origina, per quanto possiamo, vogliamo risalire, insomma, perché potremmo fare lunghe storie, ma insomma, qui non è il caso, la facciamo rimontare a Platone e poi a Cartesio. Tanto per darvi un'idea della continuità della questione, cioè non è qualcosa che ci siamo inventati noi. Per quanto tendiamo appunto a ritenerci liberi da influssi culturali, liberi dal passato, no? In qualche misura la retorica della modernità è una retorica di liberazioni continue, ci liberiamo costantemente da qualcosa, poi tutta questa liberazione di fatto purtroppo lascia un po' a desiderare e ci troviamo invece con una serie di zavorre delle quali non abbiamo idea sul groppone ed è il caso di farci i conti. Quindi questo atteggiamento nei confronti del corpo parte da molto lontano, ma noi lo facciamo, come dire, lo riteniamo sistematizzato con Cartesio. Cartesio che formula questa separazione tra le due famose res extensa e res cogitans.
Ogni tanto se ne va la
Sì, no, lo vedo, mi chiedevo se. Io credo di poter raggiungere la lavagna senza creare grossi disturbi. Abbiate pazienza, ragazzi. Allora, vabbè, diciamo che al momento lo scriviamo in piccolo qui, ma può far comodo perché se no ci sono dei bisticci, come dire. E siccome credo vi ricordiate che Cartesio era anche l'autore del famoso Cogito ergo sum, vi renderete conto quindi che la res cogitans parte avvantaggiata, nel senso che essendo la responsabile della nostra convinzione di esistere, in qualche misura no. Ecco. Allora è in qualche misura già peculiare e divertente il fatto che appunto noi ci si affidi ad un'entità astratta e spirituale per avere la conferma dell'esistenza, quando la conferma dell'esistenza, no? La prima cosa che si fa quando ci si vuole certificare di essere svegli e presenti, nei famosi pizzicotti, mi sento, mi prego. Però noi appunto col corpo abbiamo un rapporto abbastanza complicato, perché sulla scorta appunto di Cartesio lo chiamiamo res extensa. Che vuol dire res extensa? Vi siete mai posti la questione? Allora, questo diciamo che è un. Il sorriso nascosto dalla mascherina della vostra collega è indicativo. È qualcosa che io vi inviterei ogni tanto a fare, nel senso che una delle brutte abitudini di questo periodo è quella di prendere le cose per scontate. Cioè, non mi pongo mai il problema del perché faccia qualcosa, chiami qualcosa in un certo modo. E invece ci sono dei motivi abbastanza, come dire, consistenti, tra l'altro, soprattutto con formulazioni così importanti. Extensa perché ritiene Cartesio che l'unico tratto significativo di tutta la res extensa sia il fatto che è misurabile. Quindi riduce drasticamente la quantità alla misurabilità, alla concretezza priva di altre specifiche. E Questo è molto interessante perché ci spiega tante altre cose. Al di là del fatto che, come dire, sancisce, inizia a sancire il primato della misura, e noi con la misura siamo proprio a dei livelli, no? I famosi 38 millesimi per i quali qualcuno vince i gran premi e tutte quelle cose lì particolari, noi siamo gente che misura qualsiasi cosa. Però implica una riduzione e una specie di disprezzo fondamentalmente diffuso per tutto ciò che non è lo spirito razionale. Quindi la res extensa non è soltanto l'ambiente esterno, siamo anche noi, in quanto non spirito razionale. Quindi il nostro corpo, le nostre emozioni, le nostre passioni, i nostri istinti, tutto questo viene ridotto a qualcosa di meccanico e prevedibilmente meccanico. Come vi dicevo in una delle lezioni scorse, questo influsso, sebbene Cartesio sia stato criticato a livello filosofico estensivamente, rimane a tutt'oggi, tant'è che noi continuiamo a vedere il corpo principalmente come una macchina, sia da un punto di vista di trattamenti, spesso e volentieri, che di allenamenti, come dicevamo, e questa cosa ha delle ripercussioni evidentemente, no? Perché di fatto il corpo non è una macchina. Ovviamente ci si avvicina molto, ovviamente è comprensibile in termini fisici attraverso vettori eccetera eccetera, però non è riducibile ad essi. E come vi dicevo, invece, il fatto che noi tendiamo a ridurlo a questo poi ha dei costi, per esempio in termini di allenamento sportivo, in termini di malattie derivanti da sforzi esagerati, da tempi di recupero non rispettati, da medicine assunte per ovviare a situazioni di stress e di danno, insomma tutta una serie di comportamenti che tradiscono il nostro ritenere il corpo più una macchina che non un corpo, mentre il corpo è materia vivente. La nostra cultura purtroppo con l'idea di materia vivente e dinamica non ha buoni rapporti, no? Noi abbiamo scelto anche qui, addirittura prima di Platone, qui parliamo di una coppia di filosofi mitici che conoscerete forse, che erano Eraclito e Parmenide, che a un certo punto proponevano appunto due visioni, una basata sul movimento e l'altra sulla stasi, e noi abbiamo scelto la stasi. Platone ha scelto la stasi insieme a Parmenide, quindi come vedete anche lì la linea è quella. Noi ragioniamo sulle cose ferme, ma noi non siamo fermi, e questo è il punto. Noi siamo in movimento e probabilmente gran parte delle nostre abilità, capacità anche cognitive, deriva esattamente da questo. Quindi, perché cominciamo col primo saggio, che è quello che si chiama, se non sbaglio, Antenati ingombranti? Cominciamo con quel saggio per parlare del fatto che dobbiamo rivedere le nostre teorie sul corpo. E credo che a voi questo importi. Ingombranti. Perché andiamo a vedere, cominceremo oggi dopo aver dato una messa in quadro del... Ma no, forse no, perché quello lo potremmo fare meglio con l'altro saggio, il discorso del modello di successo. Quindi oggi cominceremo a parlare di questa questione. Dopodiché ci sarà un saggio sulla corpo sportivo e individuazione di Olivier Siecost, che è un amico francese che lavora moltissimo su queste materie, dove vedremo perché e come il corpo è diventato di fatto appunto uno strumento di costruzione dell'identità, nonché di comunicazione con gli altri. Perché noi oggi in larga misura utilizziamo il corpo e gli accessori che hanno a che fare col corpo come proclamazione di status. Se vi ricordate, abbiamo già usato il concetto, che è un concetto estremamente importante, ragazzi, perché costituisce la gran parte dei vostri, il fondamento della gran parte dei vostri comportamenti, che vi piaccia o no, che ne siate consapevoli o meno. Voi siete perennemente alla ricerca dello status altrui, delle posizioni relative tra status e dei comportamenti relativi poi a questo tipo di giudizio. Quindi questo è veramente un tema che non può essere astratto, nel senso che è un tema che vi sta dando da fare e vi continuerà a dar da fare anche negli anni successivi e per sempre, perché di fatto è il nocciolo del comportamento sociale a cui siamo abituati. Quindi il problema del corpo e dello status è un problema estremamente interessante, e quindi lo affronteremo la prossima volta, che vi ricordo sarà lunedì prossimo, perché giovedì non c'è lezione, così almeno lo sappiamo. Dopodiché abbiamo un saggio sul cyborg, che quindi andiamo ad affrontare i problemi dei rapporti fra corpo e tecnologia, e lì ne approfitteremo per parlare un po' dell'immaginario e dell'immaginale, che sono dei livelli cognitivi che per il momento non avete particolarmente presenti, ma che anche lì utilizzate costantemente tutti i giorni. E poi l'ultimo saggio invece è sulle competenze relazionali, sull'intelligenza emotiva, su tutta una serie di altre cose che vi serviranno come competenze lavorative più dirette effettivamente. Perciò questo più o meno è il quadro del perché leggiamo quei saggi. Un disclaimer subito. Allora, probabilmente ci saranno dei riassunti online, perché credo ci siano riassunti online più o meno di qualsiasi cosa. Per carità, fate quello che volete, mi rendo conto che potete ritenere che questo sia un insegnamento estremamente marginale dal vostro punto di vista. Dal mio non lo è, però non è che posso forzare la gente a comportarsi di conseguenza. Però se riuscite a fare lo sforzo di studiare i testi, non si offende nessuno. Nel senso che siete all'università, e l'università, certo, non ho capito bene come, vedo che stacca ogni momento. State sentendo qualcosa a casa, ragazzi? Ok, datemi un secondo solo che vado. Ok, dopo questa verifica di, come dire, apparente funzionamento, anche se un po' così, della questione, ad ogni modo rassicuro, perché tanto per cambiare sto registrando, quindi alle brutte, ritrovate poi tutto quanto sul sito. Quindi, domande su questo discorso che abbiamo fatto? Ok, parrebbe che sia tutto abbastanza chiaro, quindi cominciamo a parlare un attimo del problema del nostro corpo, diciamo, per certi versi. Allora, se io vi chiedessi quando pensate che siamo diventati umani, che mi rispondereste? Cioè, se doveste dire l'essere umano così come più o meno lo immagino compare, quando compare?
Stazione eretta.
Stazione eretta. Ti sei avvantaggiato tu, stai barando. E la stazione eretta quando accade? No, vabbè, voglio dire, va bene, figurati, va benissimo. La stazione eretta è focale, come vedremo, però il problema è dove la mettiamo. Cioè, come di, secondo voi, noi diventiamo umani per via della ragione della stazione eretta, o perché siamo esseri razionali secondo Cartesio? Cioè, quando è che possiamo dirci umani? Perché il problema non è banale, è un problema abbastanza serio, perché da quello che di solito osservo è che noi immaginiamo che con la stazione eretta sia venuto anche un minimo di consapevolezza e possibilmente di capacità di linguaggio. E invece no. Quindi, se cominciamo a ragionare e soprattutto prendiamo il portato di tutte le varie discipline che si stanno occupando di questa questione a livello scientifico negli ultimi anni, ci accorgiamo che tra quello che ci raccontiamo e quello che probabilmente è accaduto c'è una certa differenza. E questo vuol dire anche che noi andiamo a, come dire, immaginare un evoluzionismo che non è quello che poi ha preso effettivamente, che si è verificato fondamentalmente, no? Per noi con Darwin sappiamo che siamo tutto sommato una specie animale come le altre, anche se sta cosa è un po' dura da mandare giù, però insomma succede questo. E di conseguenza ci siamo evoluti, no? Secondo una serie di tappe che però tendiamo a comprimere estremamente. E perché vi dico che tendiamo a comprimerle? Perché è un ottimo modo per mantenere questo tipo di ragionamento, ovvero sì, è un ottimo modo per dire che il corpo, tutto sommato, sì, è un supporto per la mente, però non è che abbia tutte queste altre qualità. Di fatto a questo lo riduce Cartesio. Ma se io invece vi dicessi che la stazione eretta di cui parlava giustamente il vostro collega è rimandata... Samuele?
Sì.
Ok. È rimandabile, cioè è probabilmente cominciato ad accadere 3 milioni e 700 mila anni fa, e oggi la gran parte degli studiosi che si occupa del problema dice esattamente questo, che umano è ciò che cammina. Quindi se noi dobbiamo dire quando è cominciata l'umanità, dobbiamo rifarci alla stazione eretta. Questo però genera un grosso problema, perché la stazione eretta viene molto, molto, molto prima di qualunque forma di ragione. so se questa cosa è chiara. Cioè, noi siamo abituati a considerare l'essere umano un pacchetto, no? Pacchetto che sta in piedi, ha un'autoconsapevolezza, si rende conto di quello che è, parla, eccetera, eccetera, eccetera. Nella storia dell'evoluzione questi step sono scanditissimi e sono separati da eoni tra una cosa e l'altra. Quindi tra il momento in cui mi alzo in piedi e il momento in cui comincio a cercare di descrivere il mondo già passano epoche, no? Dal momento in cui io comincio a descrivere il mondo al momento in cui parlo, che non è la stessa cosa, ne passano altre. Poi arriva la parola, poi arriva, diciamo, una ragione che riesce ad essere più o meno simile a quella che sperimentiamo noi. Non so se è chiara questa cosa. Quindi, se io riporto tutti questi vari momenti dell'essere umano su una scala temporale, mi accorgo che di fatto, nella grandissima parte del tempo in cui sono stato umano, la res cogitans non c'era. C'era il corpo. E questo mi crea qualche problema, evidentemente, no? Perché? Perché evidentemente il corpo è ben più di un supporto per una mente, perché se c'è stato per milioni d'anni senza che ci fosse la mente, come diavolo la mettiamo insieme questa cosa? Quindi da lì dovremmo cominciare a fare qualche piccolo, no? Qualche piccola mente locale. Allora, per capire un po' meglio la questione, dobbiamo però andare perfino a monte dei 3 milioni e 7 di anni precedenti, perché dobbiamo rivedere un momento l'intero costruirsi del nostro corpo, perché il nostro corpo non è anche lui comparso tutto insieme. Tant'è che se prendiamo un autore molto importante da questo punto di vista, che è Antonio Damasio, che se per caso avete qualche interesse di queste, che qui siamo veramente sul discrimine fra scienze sociali, scienze pure, neuroscienze, insomma c'è tanta roba. Damasio è uno, diciamo, dei neuroscienziati più importanti del pianeta, che ha anche lui un istinto multidisciplinare, transdisciplinare, non crede che si possano fare delle discipline separatissime le une dalle altre, tant'è vero che il suo primo libro si chiama L'errore di Cartesio, manca a dirlo, come vedete, costellano tutte insieme queste cose. E l'errore di Cartesio, secondo Damasio, è proprio quello di ritenere che la ragione possa funzionare da sola. Ma questo lo vediamo con un po' più di calma. Adesso invece ci occupiamo dell'ultimo libro di Damasio, che si chiama Lo strano ordine delle cose, è uscito un paio d'anni fa, dove Damasio ci parla appunto dell'evoluzione probabile. È chiaro che stiamo parlando, nessuno c'era, quindi ci basiamo su dei dati concreti ottenuti da fossili, modelli e quello che volete, quindi diciamo, non è verità scritta nella pietra, ma è probabilmente come è andata. E come è andata? È andata, ci dice Damasio, che se noi ci guardiamo all'interno, cosa che non facciamo mai, ed è uno dei grandi problemi della nostra cultura, perché noi siamo molto estroversi, ma siamo molto poco introversi, e l'introversione non è semplicemente un problema di comprensione di sé, ma è anche un problema di consapevolezza corporea, che non a caso, se ci pensate, non è tra i sensi. Noi abbiamo 5 sensi, ma il senso di noi come corpo non c'è, no? E invece il senso di noi come corpo è il fondamento di tutto il resto, perché noi siamo comunque corpi nello spazio. Allora, se noi facciamo un minimo di storia del nostro corpo, scopriamo, come dice Damasio, che noi abbiamo 2 ambienti interni, neanche uno. Un ambiente interno primordiale e un ambiente interno più recente. E questo è riscontrabile anche a livello fisiologico e anatomico. Nel senso che il nostro stomaco e intestino sono fatti diversamente dal resto, hanno un sistema nervoso diverso dall'altro. È un sistema nervoso più rozzo, chiamiamolo così, tra virgolette, anche se secondo me c'è da discuterne, perché anche lì, adesso ne parliamo un attimo delle fibre nervose, ci sono una serie di cose interessanti. Ma ad ogni modo le fibre nervose e tutto il sistema gastrico sono precedenti al resto. Allora, cosa dice Damasio? E ovviamente non è solo. Che probabilmente noi evolviamo da quelli che ancora oggi esistono, che sono degli organismi viventi che di fatto sono dei sistemi digerenti. c'è altro. Sono delle strutture che possono, come dire, rinnovarsi, possono vivere e riprodursi grazie alla, come dire, all'estrazione di materie utili ed energia dall'ambiente circostante, no? Il problema è che noi probabilmente per un qualche motivo siamo stati più efficienti di altre forme di vita nel approfittare di questa situazione e quindi abbiamo facilitato dei passaggi evolutivi che ci hanno dotato di una struttura protettiva. Quindi noi dobbiamo distinguere il nostro ambiente interno come apparato digestivo, fondamentalmente gastrico-digestivo, e apparato muscolo-scheletrico, che viene dopo. Ed è infatti innervato da fibre diverse, da fibre nervose diverse. Quindi capite che già prima di arrivare alla stazione retta succedono un sacco di cose, no? Nel complesso. E che succede però? Che man mano che la struttura si complica, quindi c'è l'apparato digerente, c'è una struttura protettiva che gli permette anche un movimento migliore, eccetera, c'è bisogno di qualcosa che coordini tutto questo. E questo che coordina sono le reti neurali, che cominciano a svilupparsi giusto appunto, no? In questo frangente. Aspetta, con calma. Adesso arriviamo. Le reti neurali sono, diciamo, gli antenati del sistema nervoso. Allora, abbiamo detto che già esistevano quando eravamo solamente un apparato gastrico digerente. Man mano che questa situazione evolve e si complica, c'è bisogno di un maggiore coordinamento, di una capacità diversa di reazione agli stimoli ambientali, alle proprie capacità interne e via discorrendo. Quindi dalle reti neurali pian piano si passa ai sistemi nervosi. E quindi, camminando appunto lungo i milioni d'anni, si arriva a degli esseri quadrupedi e poi si arriva al fatto che questi esseri quadrupedi decidono di alzarsi in piedi. E siamo ai 3 milioni e 700 mila anni fa, grosso modo. Le evidenze di questo sono quasi tutte nell'Africa orientale, dove probabilmente possiamo ricondurre la prima coppia, quella che Luca Cavalli Sforza, che è stato uno dei più grandi genetisti mondiali fino all'altro ieri fondamentalmente, ed era italiano, ringrazio una volta ogni tanto, pone la famosa Eva mitocondriale, cioè il genoma dal quale poi hanno fatto discendere tutti gli altri genomi dell'umanità. Quindi noi probabilmente appunto ci troviamo a alzarci in piedi in Africa. E questo è stato un grosso problema per la scienza del XIX e XX secolo, quando hanno cominciato a intuire questa cosa, perché chiaramente si erano già consolidati tutti i pregiudizi che penso conoscerete un po' tutti rispetto al discorso delle pelli bianche, le pelli scure, eccetera, eccetera. Quindi c'è stata una serie di avvenimenti anche per certi versi comici, seppur abbastanza tragici. Però insomma, di fatto, anche se appunto pare che molti non abbiano preso atto di questa cosa, noi nasciamo in Africa. Solo che appunto quelli che s'alzano in piedi in Africa non siamo noi, sono omini erecti, no? Sono animali che camminano, diremmo noi. Ma il problema è che il camminare, per molti versi, quindi l'alzarsi in piedi, quindi la stazione eretta, viene considerata da tantissimi studiosi diversi il momento in cui possiamo far cominciare l'umanità. Quindi noi siamo uomini non, come dice Cartesio, perché pensiamo, dubitiamo e tutte queste cose, ma siamo uomini perché abbiamo un corpo che è in grado di stare su due piedi e di muoversi di conseguenza. Ci siamo fin qui? Dio, massacrante sto coso, questi ding dong continui, ragazzi. È come parlare con jukebox, eh?
Ma proprio un po' per il volume, quindi mi sa che qui abbassare il volume.
Vabbè, tanto più o meno. Allora, quindi, abbiamo questi animali che si alzano in piedi. Ad oggi non sappiamo perché questo sia accaduto. Abbiamo una serie di teorie, ovviamente, opposte le une alle altre. E io invece credo nel saggio di proporvi un atteggiamento un po' diverso, ovvero sia che si tratta di teorie che spiegano diversi aspetti della questione. Perché uno dei grandi problemi che noi abbiamo a livello di conoscenza è che tentiamo regolarmente di spiegare fatti complessi con soluzioni semplici. Perché dovrebbe aver più ragione quello che dice che ci siamo alzati in piedi per un problema di equilibri termici, quindi di una questione termostatica per cui la distribuzione del calore e la possibilità di meglio sopportarlo erano favorite dalla stazione retta, e non da quello che dice che ci siamo alzati in piedi per motivi di esibizione e di, come dire, di dominio dell'area che ci circonda. Possono funzionare benissimo entrambe le questioni. Perché dovrebbe esserci una sola possibilità di spiegare un fatto che di fatto ha modificato il destino del pianeta, perché quello è, vuoi dire, che poi noi siamo stati bravi, non siamo stati bravi, quello che abbiamo fatto, quello che non abbiamo fatto deriva da qui. Quindi è un fatto cruciale. Perché questo fatto cruciale dovrebbe essere spiegato da un solo motivo? Possono benissimo essere tutti motivi che in qualche misura hanno spinto uno dei nostri antenati, no? Molto primordiali e molto ingombranti a tirarsi su, anche semplicemente per un fatto di curiosità. Perché una cosa sulla quale non riflettiamo mai abbastanza, e che tornerà fra qualche lezione, è il fatto che se io mi alzo in piedi, improvvisamente scopro l'orizzonte. Se io sono un quadrupede che guarda per terra, ho poco, come dire, sto lì, no? C'è uno spazio di pertinenza che è estremamente, come dire, contenuto. Ma se io sto in piedi, vedo l'orizzonte. Tant'è che a livello simbolico e mitico, questo momento normalmente nelle diverse cosmogonie viene definito e descritto come la separazione dei genitori primordiali. No, saprete, avrete forse letto qualche ciclo narrativo, avrete sentito dire queste cose. A un certo punto cielo e terra si separano, in tutte le narrazioni cosmogoniche del pianeta, non da noi. Tutti i popoli del mondo hanno un momento nelle loro storie in cui c'è questa separazione, e da un punto di vista, diciamo, di tentativo di riportare queste narrazioni anche ad un fondamento oggettivo, è probabile che il momento in cui cielo e terra si separano sia il momento in cui ci si alza in piedi, perché è l'attimo nel quale appunto si scopre il mondo. Ci siamo fin qui? Ok, allora che succede? Che se io accetto l'idea che l'essere umano appunto comincia allora e poi pian piano migliora questa sua capacità, però vi faccio presente, per esempio da un punto di vista della vostra professione, che noi non siamo ancora perfetti, siamo ben lungi dall'essere perfetti da questo punto di vista. Sono passati quasi 4 milioni di anni, però il nostro corpo ancora rivela delle debolezze e delle problematiche che sono proprio connesse ai punti focali di questa modifica, no? Pensate all'articolazione osso sacro lombare, eccetera, pensate alla cervicale, pensate alle giunture che sopportano il peso, perché in termini di distribuzione delle forze, di distribuzione dei pesi, di capacità di, come dire, rapporto con la gravità, essere bipedi è tutta un'altra musica, è completamente diverso, tant'è che molti dei nostri cugini, diciamo, perché noi sappiamo oggi, per esempio, che con l'orangutano e lo scimpanzé abbiamo il 98% del DNA in comune, 98%, non pizze e fighe parliamo, e la separazione dovrebbe essere avvenuta intorno a 2 milioni di anni fa dei due rami evolutivi. Noi sappiamo che loro sono bipedi, sì, ma fino a un certo punto, nel senso che camminano sulle nocche, no? C'è tutto un tipo di locomozione, di sfruttamento degli arti completamente diverso dal nostro. Noi siamo gli unici, di fatto, che hanno radicalmente modificato la loro struttura, anche altro problema, l'articolazione delle spalle, la mobilità delle spalle, delle braccia, è completamente diversa rispetto a quella delle altre forme viventi, e ci mette in condizione di fare cose estremamente più sofisticate. Perché uno dei punti centrali qual è? Che nel momento in cui noi ci alziamo in piedi, liberiamo gli arti superiori. E gli arti superiori hanno la possibilità di avere un ulteriore sviluppo evolutivo cruciale, che è quello del pollice opponibile, chiaramente, no? Quindi a questo punto diventiamo Homo Faber. Ma questo accade semplicemente e probabilmente soltanto perché, stando in piedi, improvvisamente questi arti non devono più occuparsi della della locomozione, non devono più occuparsi di mantenere il corpo in equilibrio, ma possono fare altro, okay? E quindi cominciano, e questo fare altro ovviamente ci mette a disposizione anche altre risorse, ci mette a disposizione la capacità di cacciare, ci mette a disposizione la capacità di scoprire il fuoco, no? Cominciano anche qui nelle varie narrazioni, la nostra narrazione è quella di Prometeo, probabilmente ne sarete al corrente, che ruba il fuoco agli dèi per portarlo agli uomini, perché gli uomini erano rimasti male nella distribuzione delle virtù e delle qualità quando si era creato il mondo, e quindi Prometeo pensa di riparare a questo maltrattamento donando loro il fuoco che è divino. Però comunque vedete che appunto comincia anche la tecnologia con le nostre mani. No, appunto la possibilità di modellare pietre, la possibilità di costruire i primi ripari, la possibilità di cucinare e di conservare il cibo, e tutto questo chiaramente ha una serie di ricadute sullo sviluppo e i salti evolutivi successivi. Perché? Perché noi abbiamo a disposizione una sorgente energetica maggiore, più facile cui attingere, e possiamo permetterci degli organi molto più impegnativi da un punto di vista energetico, come appunto il cervello, che poi alla fine arriva. Ci siamo fin qui? Quindi, come vedete, lo stare in piedi, l'essere bipedi, porta al cervello, che è il sito della res cogitans. Il cervello non c'è per un lungo lasso di tempo, o c'è in altre forme, tant'è che noi sappiamo anche oggi che il cervello ha anch'esso tre stadi evolutivi diversi che siamo in grado di distinguere. No? Il cervello è fatto di tre strutture, che sono strutture che si sono sviluppate man mano. Quindi io direi che sono le 10, ci facciamo un piccolo break, anche per dare un minimo di break ai poveretti a casa, che se stanno combinati come sto io, però ci stanno diventando matti, e riprendiamo fra 10 minuti con le strutture cerebrali. Ok? Breve riepilogo, abbiamo detto che il genere umano, l'essere umano, si evolve in una catena probabilmente ininterrotta dagli organismi monocellulari, però insomma non possiamo fare ogni volta tutta la storia della faccenda, però ecco, insomma, abbiamo tracce anche a livello fisiologico attuale di una nostra, no, nostro sviluppo corporeo particolare, del quale appunto finora non avevamo particolari cognizioni, e che ci permette appunto di distinguere un ambiente interno in primordiale e più recente, quindi appunto l'apparato gastroenterico per certi versi, e invece l'apparato muscolo-scheletrico e nervoso, cioè viene tutto, soprattutto quello che oggi conosciamo come apparato nervoso, seguono. Di conseguenza quello che sappiamo anche è questo, ovvero sia che l'apparato nervoso, il cervello e la comparsa del cervello nei suoi primi stadi, e poi il divenire cervello, ciò che oggi chiamiamo cervello, anch'esso si dipana lungo milioni di anni. Cosa sappiamo oggi del cervello, tra le altre cose? Questo è tutto sapere che va accuratamente rimesso insieme, chiaramente, perché da una parte si studia il cervello, dall'altra si studia la genetica delle popolazioni, dall'altra si studia la sociologia, non si riesce mai a mettere insieme niente per motivi che adesso vedremo un momento e di cui vi parlerà poi meglio Bianca, però insomma dobbiamo cercare di, no, ricomporre le nostre conoscenze. E le nostre conoscenze in questo ci dicono appunto che il cervello è fatto da tre strutture principali, che sono il paleoencefalo, il mesencefalo e il neoencefalo. Mi ricordo mai, neoencefalo. Neocorteccia, ecco, infatti mi pare che non mi suonasse particolarmente. Il primo è il paleoencefalo o cervello rettiliano. Non so se qualcuno di voi abbia visto The Social Dilemma.
Io la prima puntata, poi.
Ok. Se lo vedete, scoprirete che i mezzi, i social e tutto il resto si rivolgono esattamente al paleoencefalo, cioè hanno messo a punto una serie di strategie che sono corporee, e quindi, come vedete, non è che me ne sto accorgendo solo io, ma lo sappiamo tutti da un po', solo che non è molto comodo poi dirle queste cose, perché ti tolgono degli strumenti contro gli altri. Però le strategie dei social network sono corporee e vanno ad attingere esattamente al tronco cerebro-spinale, che sono comportamenti per noi di solito automatici, incoscienti, inconsapevoli. No? Per esempio il problema del no? Il gesto sul display che Tinder, eccetera, eccetera. Quello è un gesto che diventa automatico e che tu poi a un certo punto fai senza riflettere. Cioè sono gesti che permettono di saltare il controllo della ragione e di mettere in atto dei meccanismi che sono anch'essi spesso e volentieri incentivati attraverso il famoso rinforzo ripetuto della soddisfazione. Insomma, c'è tutta una serie di questioni di me.
Per esempio questo succede ora come ora con TikTok.
Sì, esatto, perché ognuna perché mette poi...
Sono video estremamente brevi, della durata di un minuto, mm-hmm. che creano una sorta di dipendenza.
Esatto.
Cioè, non si fa nemmeno caso, scorri, non si fa nemmeno caso.
Esatto.
E passano... Ora, magari un'ora e mezza, due ore.
Esatto, e questo è esattamente quello. Lo scopo dei social network, dei social media oggi è catturare il tuo tempo, perché il tuo tempo è poi riciclato come miniera di informazioni, disponibilità appunto d'attenzione per contatti, per click, per impressioni, eccetera, eccetera, eccetera. E loro lo stanno mettendo in atto attraverso appunto dei mezzi che parlano al cervello rettiliano. Ora, dicevamo, con ordine, paleoencefalo o cervello rettiliano, e già qui, come vedete, c'è una forma di, come dire, gerarchizzazione nascosta o comunque di disprezzo, no? Cervello rettiliano vuol dire che è proprio, diciamo, la parte più primordiale, meno importante. Il problema è che il cervello rettiliano è quello che ci fa vivere. Perché il cervello rettiliano è quello dove ci sono tutte le immagini neuronali e i processi che regolano il nostro vivere. Perché noi sta cosa, spesso e volentieri, con la disattenzione al corpo, la perdiamo un po' di vista. Ma noi siamo perennemente un processo. Cioè il nostro corpo, se lo dovessimo gestire consapevolmente, dureremmo, che ne so, 30 secondi, un minuto se siamo bravi, perché dovremmo controllare il battito cardiaco, dovremmo controllare la circolazione, dovremmo controllare la respirazione, dovremmo controllare l'operato dell'apparato gastroenterico, dovremmo controllare le varie ghiandole, tutti i vari sistemi linfatici. Ma quando mai? No? Quindi questo povero cervello rettiliano che trattiamo con molta sufficienza di fatto fa un lavoro che per noi è assolutamente al di là dell'immaginabile, perché noi ragazzi siamo non siamo semplicemente corpi, noi siamo degli ecosistemi, e questa cosa sarebbe opportuno cominciarla a valutare da questo punto di vista, perché Damasio tra le altre cose ci dice: noi siamo il frutto dell'attività cooperativa di miliardi di cellule che sono costituite in tessuti e organi anch'essi che cooperano. Cioè noi siamo il frutto di cooperazione e abbiamo fatto invece della concorrenza e del conflitto le chiavi di interpretazione del mondo. Questo ci crea qualche, no, credo sia abbastanza ovvio che ci crea qualche difficoltà. Ok, però dicevamo, allora, il paleoencefalo appunto si occupa di tutto quello che è la gestione del nostro vivere subliminale, quello di cui non siamo consapevoli, di cui non abbiamo notizia, che è fatto ovviamente anche di muscoli, no? Perché voi sapete perfettamente che esistono un gran numero di muscoli con i quali noi non abbiamo nessun tipo di familiarità, non sappiamo dove siano, si muovono per conto loro, no? Pensate semplicemente a quelli dell'intestino, la peristalsi, tutta una serie di cose che accadono al di sotto del nostro controllo, no? Già questo ci potrebbe in qualche misura incuriosire, perché se poi voi invece prendete i grandi yogi o comunque le discipline orientali, vi rendete conto che loro attraverso degli specifici esercizi raggiungono la consapevolezza e il controllo di questi muscoli. Ed è questo attestato, non è che vi sto raccontando niente di particolare, no? Quindi vuol dire che c'è una possibilità di controllo e comprensione del nostro corpo che esula di gran lunga la nostra. Anche perché noi di fatto non ci abbiamo mai perso un attimo di tempo. Noi il corpo lo trattiamo appunto, come vi ho detto, sì, da un punto di vista performante, va bene, ma non ci rendiamo manco conto del fatto di quanto potrebbe essere più performante se lo capissimo meglio, tra l'altro, no? E vi faccio ulteriormente presente che noi normalmente non consideriamo affatto le esigenze corporee quando svolgiamo attività che riteniamo superiori. Per esempio, siamo qui dentro, no? Possiamo stare seduti per 4 ore? È normale? Ha senso? ha senso non porsi il problema di quanto il nostro disagio nello star fermi, perché siamo corpi in movimento, incida sulle nostre capacità di comprensione, di memorizzazione, di conoscenza? Abbiamo presente quanto la qualità dell'aria sia importante perché i nostri processi mentali vadano come devono? Oggi ci dice bene perché siamo sei, ma vi garantisco che quando siamo in quest'aula in 30 non si respira. Cioè, dopo un paio d'ore di lezione cominci a sentire, no? Proprio quel famoso piombo che ti cola giù sulle... Ecco, però questa cosa noi non la tematizziamo, perché è fuori dalla nostra attenzione sistemica, è fuori dalla nostra attenzione paradigmatica. Cartesio ci ha detto che il corpo, no, o misuri, poi basta, non ha nessun tipo di riflesso sul resto delle attività. E quindi vedete quanto questo è problematico, perché invece è vero il contrario. Il benessere fisico, il benessere corporeo si riverberano in modo molto positivo sulle altre attività. Quindi anche qui, come vedete, c'è da riflettere un tantino. Poi, dopo il tronco cerebrospinale, arriva un primo balzo evolutivo, che è il sistema limbico o mesencefalo. Sistema limbico. Limbico. Perché si chiama sistema limbico? Non ha niente a che fare con le danze di società e neanche con la mitologia o comunque la storia della nostra religione. Si chiama limbico perché viene da limbus, che in latino significa ciambella, cerchio. E si chiama così perché appunto avvolge il tronco cerebrospinale come una specie di ciambella, giusto appunto. Il sistema limbico è il luogo delle emozioni. È il luogo dell'umore, è il luogo della memoria di lungo periodo. Comincia a essere molto molto interessante e utile. Però ancora non è il luogo della coscienza. Quindi, dal punto di vista cartesiano, che non sapeva che esistesse, peraltro dobbiamo dire le cose come stanno, però insomma diciamo che nella prospettiva che deriva da Cartesio ancora è un cervello di serie B. Dopodiché, altro salto evolutivo, e arriva la neocorteccia, che è quella che normalmente vedete quando c'è una autopsia in CSI, no? Avete presente quelli che ti fanno, ecco, il cervello, e si vedono questi due emisferi tutti complicati, ecco, quella è quello che ci distingue, quello ce l'abbiamo solo noi ad oggi, ed è il luogo del complesso dell'io, del pensiero astratto, della capacità di calcolo, insomma tutto quello che appunto Cartesio ritiene fondamentale. Allora, tronco cerebrospinale, primo stadio, è quello dal cervelletto alla colonna vertebrale. Esatto, tutta quella parte lì. Esatto. Poi c'è il sistema limbico, che è questa specie di... Sì, è una delle strutture più importanti del mesencefalo. Sistema limbico o mesencefalo, l'area è quella. All'interno di questa ci sono una serie di strutture rilevanti, che sono l'amigdala, l'ippocampo, eccetera, che hanno a che fare giusto appunto con la gestione delle emozioni, l'equilibrio con le altre componenti, diciamo, coscienti e consapevoli, e via discorrendo. Dopodiché la neocorteccia, appunto, che è questa parte. Sì, più o meno sono, diciamo, così, e poi questo sopra. No, la cosa è quella, la struttura più o meno è quella. Prego. Chi a disegnare sono un disastro. Allora, quindi, come vedete, anche a livello appunto, anche a livello evolutivo, vediamo appunto questo arrivare pian piano.
Non lo prendete per orgolato. Perché non è questo il sistema.
E quindi appunto anche il cervello ci restituisce questo nostro evolverci per tappe, no? E appunto la parte della neocorteccia arriva molto molto più tardi rispetto alle altre, rispetto a tutti gli altri sviluppi corporei che abbiamo già visto. Quindi capite appunto che pretendere che l'umanità cominci con, diciamo, il funzionamento autoconsapevole della neocorteccia è fortemente limitativo, se partiamo effettivamente dalla stazione detta e ci concentriamo sul corpo. Anche perché Damasio sottolinea quest'altro aspetto, ovvero sia che il cervello si sviluppa al servizio del corpo, non viceversa. Non è che il corpo migliora seguendo il cervello, è il cervello che migliora seguendo il corpo. Perché man mano che il cervello fornisce al corpo nuovi strumenti, nuove capacità d'azione, nuove capacità di rappresentazione dello spazio, il corpo è più efficace, più efficiente, riesce a ottenere, no, migliori risultati e di nuovo consente al cervello un ulteriore salto.
Ho fatto questo, non lo so controllarlo perché io non lo so
bene. Beh, direi che va bene.
Sì.
Dimmi. Scusami?
Abbiamo detto palinsestare il triangolo, già il sistema limbico, la neocorteccia.
Neocorteccia. Ci dovrebbe essere un altro tipo neoencefalo, però devo andare a controllare perché al momento non mi suona, se devo dirla la verità. Comunque sono questi tre, sì. Allora, quindi, che vuol dire che il corpo è ciò che... Poi, come vedete, è una frase, sono delle frasi che se le analizzi con un minimo di attenzione, è complicato, no? Perché parli sempre del corpo come se fosse qualcosa che hai accanto, ma siamo noi, di fatto. Allora, l'essere umano, corporeo, come fa a affrontare il mondo, come vive, come conosce il mondo prima che arrivino le facoltà intellettive e mentali? Attraverso una conoscenza corporea, dinamica. Ok? Perché? Perché già dalle cellule, dalle prime cellule, gli organismi cellulari e oltre, noi sappiamo che tutti questi organismi hanno dei recettori di movimento e di qualità dello spazio, no? E quindi in qualche misura hanno delle informazioni su dove possono andare, dove non possono andare, si muovono nello spazio riconoscendolo attraverso questi recettori. I nostri recettori, in uno dei tanti passaggi evolutivi di cui parliamo, sono stati introiettati. Cioè non abbiamo dei recettori all'esterno, ma abbiamo quelli che sono diventati i propri recettori, ovvero sia quelli che ci danno appunto il senso di noi. Perché per voi è banale, ma alzare una mano, alzare un piede, fare un esercizio, camminare, tutti questi gesti sono gesti che noi possiamo mettere in atto perché abbiamo una consapevolezza corporea estremamente sottile, però non sviluppata, perché appunto noi non ci siamo concentrati su questo. Le discipline orientali su questo invece si concentrano, no? La meditazione, tutte quelle strategie, la respirazione, tutti quegli esercizi ripetuti che vengono fatti nello yoga o nelle arti marziali o nel tai chi, servono esattamente a risvegliare la sensibilità per la propriocezione, che è l'attività basilare del corpo. Ok? Allora che succede? Che man mano che le nostre risorse aumentano e quindi ci troviamo con le reti neurali, ci troviamo in grado di meglio gestire il tutto, cominciano, dice Damasio, a generarsi le immagini e la memoria. E questo accade grazie alle reti neurali, ovviamente, no? Che vuol dire memoria? Vuol dire che noi cominciamo a ricordarci di alcune esperienze ripetute e cominciamo ad associare a queste esperienze ripetute dei giudizi di valore. A dire, questa situazione l'ho già vissuta, è stato positivo o è stato negativo che io la vivessi? È stato positivo, allora la rivivo. È stato negativo, allora la evito. E questa si chiama valenza. Vuol dire che noi, come animali, impariamo pian piano ad attribuire alle nostre esperienze un giudizio positivo o negativo e a perseguire conseguentemente quelle che sono più rilevanti dal nostro punto di vista. E questo accade solamente perché possiamo cominciare a conservare la memoria di questi accadimenti. Ok? Alla memoria viene associato un peso positivo o negativo, qualcosa che merita di essere ripetuto, magari anche migliorato, perseguito ulteriormente, o qualcosa che è molto meglio non fare più perché ci ho quasi lasciato le penne o comunque ho rischiato seriamente di perdere la vita. Ok? Quindi che succede? Che è il corpo che comincia a raccogliere queste informazioni e comincia a muoversi sulla base di queste informazioni. Ed è il corpo che fornirà poi alla consapevolezza, e quindi alla res cogitans cartesiana, i fondamenti su cui agire, ragionare, fondarsi ed evolvere. Quindi noi, per la gran parte della nostra storia, conosciamo attraverso il corpo. Diventiamo sempre più bravi ed il nostro sapere è un sapere in movimento e spaziale. Ci siamo fin qui? Sicuri? Ok. Vuol dire appunto che noi partiamo con delle cognizioni, con delle aggettivazioni, con delle idee che hanno a che fare col diretto contatto fisico, quindi duro, morbido, dolce, salato, tutta una serie di informazioni che appunto strutturano il nostro ripetere o meno l'esperienza e che poi in un secondo tempo, man mano che svilupperemo delle superiori facoltà intellettuali, come le chiamiamo, potranno dare adito a un sapere diverso, un sapere più astratto. Non so se voi avete mai pensato, ma quando io prendo in mano una bottiglia, no? Dico, ho una bottiglia in mano, ma io sto sperimentando una bottiglia. Non so se ci avete mai pensato a questa cosa. Di fatto io al momento ho una sensazione di fresco, una sensazione di resistente ma non troppo, un rumore di sciacquettio d'acqua. E se guardo vedo una forma di un certo genere. Tutte queste informazioni diventano la bottiglia. Per noi è ovvio. Non so se questa cosa è chiara. No, per noi è ovvio che questi sono oggetti, perché li abbiamo costruiti come tali. Ma vengono le basi, diciamo, di questa oggettualità vengono da sensazioni corporee, da esperienze dirette, da una serie di cognizioni fondamentali, basilari, elementari, chiamatele come meglio credete, sulla base delle quali noi abbiamo poi costruito il nostro mondo, abbiamo costruito la nostra idea del mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la conoscenza corporea è il fondamento del nostro sapere, tant'è, ci siamo ragazzi, perché questa non è roba facile, io me ne rendo conto, però vorrei che siamo, ci siamo, ci sono dubbi, volete che ridica qualcosa oppure l'avete capito finora? Ok. Esatto. Allora, che succede? Che noi, appunto, se andiamo a fare un po' di, come dire, consapevolezza linguistica, ci rendiamo conto del fatto che i vari registri che noi usiamo a livello linguistico dimostrano questo fatto. Nel senso che le nostre espressioni, anche quelle astratte, partono da termini spaziali. Quindi il primo stadio del linguaggio, cosa è stato probabilmente? È stato tradurre in linguaggio queste sensazioni di base. Duro, morbido, alto, basso, dietro, davanti, cioè tutto ciò che designa il nostro corpo nello spazio e le esperienze che il nostro corpo trae dallo spazio. Poi, man mano che il sapere si è evoluto e le nostre facoltà mentali sono giunte a parlare di concetti astratti, abbiamo usato quei termini lì rivisitandoli, dando loro altri significati, ma mantenendoli come supporto del significato, tant'è che per esempio un carattere duro è ovvio che non è questo, ma è qualcosa di astratto che io posso mettere in parallelo con questo tipo di sensazione di resistenza. Non so se è chiara la cosa. Perché una cosa che abbiamo capito e che Damasio mette benissimo in luce è che la natura non spreca nulla. Al contrario della retorica della modernità di cui vi parlavo prima, per la quale ci liberiamo regolarmente di tutte le zavorre, nell'evoluzione del nostro corpo, del nostro genere, noi riscontriamo una continuità. Cioè tutto ciò che era fino a un certo punto il top e poi diventa secondario perché appunto si migliora, quindi per esempio il sistema limbico non viene abbandonato a se stesso, non è qualcosa che va dismesso perché tanto adesso c'è la neocorteccia, è qualcosa che entra in un sistema, in una relazione, in un flusso e un processo con la neocorteccia per potenziarla e potenziarsi. Questa è, diciamo, una forma di principio di risparmio dell'energia. Cioè, se ci hai messo tanti milioni d'anni a mettere a punto questa cosa, poi non è che la butti dalla pattuglia e dici, vabbè, ok, scherzavo, adesso facciamo un'altra cosa. Anche perché, ad oggi, il sistema limbico per noi è essenziale, ancora essenziale. Non è in alcun modo in via di atrofizzazione. E qui possiamo, come dire, miscelare le tesi di Damasio e il problema cartesiano e vedere perché Cartesio si sbaglia, no? Perché finché noi non sapevamo quale fosse il luogo o l'organo delle emozioni, non avevamo modo di fare dei riscontri diretti. Invece, se noi applicassimo l'evoluzionismo alla teoria cartesiana, cosa dovremmo dedurne? Dovremmo dedurne che con la comparsa dell'organo della ragione astratta, l'organo delle emozioni perde di significato e dovrebbe quindi atrofizzarsi. Perché, come sapete, no, gli organi che non servono più, pian piano, no, come l'appendice, come tutta un'altra serie di situazioni che ci portiamo dietro. Allora, andiamo a vedere se è vero. No? Adesso, grazie a questa teoria che vi ho descritto del cervello, che è la teoria del cervello triunico di MacLean, che può essere utile saperlo, ecco qua. Grazie alla teoria del cervello triunico di MacLean, noi possiamo andare a verificare, perché adesso lo sappiamo qual è l'organo delle emozioni, è il sistema limbico. Allora, se effettivamente emozioni e anche istinti e tutti i vari automatismi fossero ormai inutili perché abbiamo la neocorteccia, noi dovremmo verificare appunto che la neocorteccia è in ottima salute e questi altri invece piano piano perdono di rilevanza. Solo che proprio non è così neanche un po'. Anzi, quando andiamo a studiare le architetture neurali, scopriamo che esistono una serie di circuiti privilegiati di accesso dagli organi di senso al sistema limbico. Che succede per esempio con gli occhi? La vista arriva prima al sistema limbico e da lì passa alla neocorteccia. Si tratta evidentemente di frazioni di secondo, milionesimi di secondo, cose proprio quasi impercettibili dal nostro punto di vista, però è un qualcosa che la dice piuttosto lunga, no? Nel senso che ci sono una serie di salvaguardie nella nostra struttura che in qualche modo ci permettono probabilmente una migliore sopravvivenza. Sono ovviamente corporee, di nuovo, nel senso che qual è il motivo di questo discorso? È che se noi dovessimo passare per una reazione istantanea attraverso la neocorteccia moriremmo. Non so se vi è mai capitato di scansarvi da un qualche tipo di oggetto che cadeva o quasi per un incidente di strada o qualche situazione nella quale avete agito senza avere la minima consapevolezza di ciò che stavate facendo, ma vi è servito. Quello si chiama sequestro emozionale. Ovvero sia, ci sono dei momenti nei quali le informazioni nervose fanno sì che il sistema limbico prenda il controllo, escludendo la neocorteccia. Scusami, alzi un po' il volume, l'età.
Tipo come tocchi la pentola calda,
per esempio, sì, quello diciamo che è molto limite. Io devo dire, vi racconto un aneddoto che mi è capitato. Un bel giorno stavo guidando in una strada romana con una pioggia battente e a un certo punto mi sono visto davanti un pedone sulle strisce che nulla mi avrebbe permesso di evitare. Dopodiché mi sono trovato 100 metri più avanti col batticuore. L'avevo evitato, ma mica lo so, ad oggi non ho idea di come ho fatto. Perché? Perché scattano dei meccanismi subcorticali, si chiamano giusto appunto così, la guida è spesso e volentieri una faccenda subcorticale, perché tu reagisci alle situazioni senza valutarle razionalmente, ma valutandole attraverso i riflessi. Ed è esattamente il tipo di sapere corporeo che ricercano le scienze, le dottrine, le arti marziali per esempio, no? Perché questa ripetizione continua dei passi, dei gesti, delle mosse? Perché devono diventare carne, devono accadere senza che io debba pensare adesso gli tiro, perché io ho fatto anche judo tra le altre cose, no? Allora se tu mentre fai judo ti chiedi adesso che gli tiro, quello ti ha già buttato per terra. Tu devi essere in grado di valutare corporealmente la situazione e agire di conseguenza, perché a quel punto la tua velocità è tale che l'altro, a meno che non sia pure lui molto bravo e molto tarato, non è in grado di resisterti. Ma se tu ci pensi, il tempo che ci pensi e metti in atto, sei fuori. Non esiste. E questo vale per tutti gli sport. Voi pensate al tennis. No? Il tennis cos'è? La ripetizione di 5 o 6 mosse sempre. Allora, se noi dovessimo accedere a quella che è la visione normale della ripetizione, no? Della routine, dovremmo pensare che i tennisti sono alienati, no? Perché fanno sempre la stessa cosa, cioè, pensa che palle tutti i giorni, 2 ore di dritto, 2 ore di rovescio, 2 ore di volée, madonna, da spararsi. No, perché il problema è anche lì, nella definizione della routine e nella separazione dalla macchina, sta un giudizio che è sbagliato, perché il corpo impara. Nella ripetizione, la ripetizione si chiama così, ma di fatto non è una ripetizione, perché ogni volta che fai lo stesso gesto lo fai meglio, lo interiorizzi meglio, lo rendi parte di te. E non solo, oggi sappiamo anche che nello stesso tempo rimodelli il tuo cervello. Il cervello è duttile, e un lungo allenamento su qualche genere di movimento porta a delle modifiche sostanziali della neocorteccia e a una miglior capacità di mettere in campo quel movimento. E questo vale per lo sport, vale per l'artigianato, vale per qualunque cosa. Perché? Perché noi abbiamo... Scusa, adesso perché non c'entrava assolutamente niente? No, lo cancello, leviamo. Quindi, attraverso questa strategia, che noi riserviamo soltanto a pochi, no? Perché a nessuno è mai venuto in mente di pensare che un tennista sia alienato. Eppure il tennista fa sempre lo stesso gesto, come lo farebbe l'operaio in fabbrica, teoricamente. Però l'operaio in fabbrica veramente è alienato, perché lì lui non impara niente. Lui si limita a mettere in atto una procedura che fa qualcos'altro, che è la macchina. E noi abbiamo deciso a un certo punto nel nostro sviluppo culturale che la macchina è più brava dell'uomo. Perché la macchina è più continua, perché la macchina non si danneggia, perché la macchina non si rompe, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo fatto delle scelte che hanno avuto poi delle ripercussioni maiuscole sul nostro modo di comportarci e altro, no? E tenete presente che il nostro stato corporeo si va deteriorando di più in più, nel senso che noi siamo, per esempio, tra le nazioni più sedentarie del pianeta, ma comunque poche nazioni hanno una forma fisica in qualche modo comparabile a quella che dovremmo avere per la nostra storia. Perché oggi i nostri modi di fare sono concentrati quasi tutti sull'intellettuale, no? Sul digitale, sul smart working, su tutta una serie di cose che di corporeo hanno sempre meno. Hanno, no? Continuano ad avere l'ergonomia, però capite che, no? Muovere un mouse o fare attività all'aria aperta o fare attività produttive concrete col proprio corpo sarebbe tutt'altro discorso. Quindi ci sono in questo nostro, svalutare regolarmente il corporeo e il materiale, delle conseguenze maiuscole sul nostro essere, perché noi restiamo corpi, ragazzi. Cioè, il fatto che a un certo punto pensiamo di essere solo res cogitans e quindi potenziare il nostro, non è che ci modifica, noi siamo ancora corpi, siamo corpi che stanno male e che non stanno più dando il contributo che potrebbero da un punto di vista, appunto, di conoscenza, di collegamento. Cioè, ma se voi vi sentiste un corpo immerso in un ambiente, credete che noi avremmo il problema dell'ambiente che abbiamo oggi? Noi ci immaginiamo separati dall'ambiente, tant'è che lo lasciamo andare per la sua strada, lo trattiamo in modi discutibili, lo sfruttiamo oltre ogni ragionevole limite, lo sforchiamo, no? Non so. Si vedono costantemente cose che ti lasciano perplesso, ma io per esempio faccio escursionismo, arrivo in luoghi meravigliosi e trovo gente che c'è arrivata a buttare un divano e tu ti chiedi, ma come può venire in mente a una persona normale di caricarsi un divano in macchina o su un carretto o dove diavolo l'ha caricato, portarlo 5, 10, 20 chilometri in mezzo alle foreste, alle montagne e buttarlo qui, che è un posto che te lascia senza fiato, eppure accade regolarmente. Non so se mi spiego, cioè noi non abbiamo proprio la percezione dell'esistere nello spazio, che è invece la percezione dalla quale veniamo. Non so se capiamo, cioè noi siamo diventati ciò che siamo diventati grazie alla percezione del nostro corpo nello spazio e a tutto ciò che ne siamo riusciti a trarre. Poi a un certo punto abbiamo deciso che tutto questo non contava più, visto che è comparso Misterio, e abbiamo cominciato a rivedere radicalmente tutte le nostre procedure, le nostre questioni. Tant'è che se voi vedete anche la narrazione, cosa vi dice la narrazione? In principio era il verbo, no? in principio era il corpo. Il verbo è arrivato, ma molto dopo tante altre cose, tra l'altro. Intanto vi anticipo questa piccola cosa, piccola si fa per dire. Quando vi ho detto che abbiamo cominciato a comprendere il mondo senza le parole, mi riferivo alle immagini. Ed è quello che studieremo appunto quando leggeremo il saggio del cyborg, ovvero sia che la nostra conoscenza del mondo e il nostro tentativo di comprendere il mondo in modo già abbastanza astratto e complesso inizia attraverso le immagini, non attraverso le parole, perché se voi andate a prendere i pittogrammi e tutte le prime manifestazioni di una, come dire, capacità conoscitiva umana, troverete i graffiti sulle pareti, troverete le scene rupestri, troverete tutta una serie di strategie di comprensione che non hanno ancora la parola, ma già dimostrano la comprensione. Quindi l'immagine viene prima della parola. Noi abbiamo cominciato a conoscere col corpo, poi con le immagini, poi con le parole. E per poter parlare c'è stato bisogno di un ulteriore salto evolutivo. Perché noi abbiamo l'apparato vocale che si è dovuto modificare perché noi potessimo parlare come parliamo. Quindi capite che, di nuovo, prima di poter parlare, prima di questa cosa che sembra, se leggiamo la filosofia del linguaggio, la filosofia della mente corrente, una cosa che, no, come dire, era fondante, ecco, non è vero. Noi siamo stati uomini per millenni prima di parlare. So se questo è chiaro. Allora, se è vero che la natura e i processi non sprecano nulla, ma conservano e integrano, allora noi dobbiamo porci il problema della conoscenza da un punto di vista, come dire, veramente di meccanica, di processo. È pensabile una conoscenza che nega qualunque validità al conoscere corporeo e al conoscere immaginale? O non è una conoscenza parziale, perché la conoscenza che noi stiamo perseguendo è quasi esclusivamente intellettuale, è quasi esclusivamente logico-razionale, è quasi esclusivamente fondata su questo equivoco per il quale la mente è alla base di tutto il nostro sviluppo. La mente è l'apice del nostro sviluppo, è vero, ma ne è il risultato, non la causa. No? Chiaro fin qui? Ti vedo un po' interdetto.
No, stavo cercando di capire se quando ha detto che stava lì, tipo, non la corteccia, tipo, per esempio, le pedone, visto che l'abbiamo fatto anche in psicologia, no? Volevo capire se si attiva il sistema dorsovagale.
No, questo purtroppo è al di là delle mie competenze, mi arrendo. Se lo scopri e me lo racconti, mi fa una cortesia. Io purtroppo al sistema dorsovagale mi perdo. Però può darsi che beh, potrebbe, guarda.
Minacce di vita.
Allora, vi dico una cosa.
Diceva in altre parole il suo stesso concetto.
Capita spesso e volentieri, è quello che vi dicevo prima e di cui vi parlerà meglio Bianca, ma adesso ve lo introduco. Ovvero sia, noi abbiamo, per questo vi sto dicendo, ragioniamo sul conoscere, perché conoscere non è un'attività banale e non è un'attività automatica. Conoscere è qualcosa che accade e che va compreso nel suo accadere, perché può essere integrato, può essere corretto, può essere fonte di errori. Noi invece purtroppo tendiamo a pensare che conoscere sia un'attività a senso unico per la quale prendi cose e le metti lì. Non è vero, perché ecco, come dimostra molto bene la sua questione, noi studiamo tutti le stesse cose. Studiamo l'essere umano, studiamo il mondo che ci circonda, studiamo le relazioni tra esseri umani, studiamo ciò che abbiamo scoperto, ma è sempre quello. Quindi che io lo dica in psicologichese, lo dica in sociologichese, lo dica in neurofisiologichese o quello che te pare, però ci sarebbe da metterle insieme queste informazioni, perché lui ci sta dimostrando che su quello che vi dico io, che è un livello estremamente basso di complessità tecnica da quel versante, si focalizza su altro, si possono inserire dei saperi scientifici, specialistici, che altrimenti resterebbero lì, no, in qualche modo separati. Mentre quello che vorrei che voi capiste, non solo voi ma in generale gli studenti, tutti, è che la conoscenza è qualcosa che noi costruiamo costantemente e a cui diamo un contributo originale. Perché queste intuizioni sono alla base del pensiero originale. L'idea di poter predicare una nozione che ti è arrivata da una certa disciplina in un'altra è ciò che porta avanti i ragionamenti. Perché se tu restassi sempre chiuso dentro quella disciplina, approfondiresti, ma non sarebbe un sapere utile. A noi serve oggi un sapere che sia in grado di mettere insieme i vari portati e far sì che possano migliorare, diventare più efficienti, progredire via discorrendo. Ecco perché per certi versi è molto importante che voi qui facciate anche le basi psicologico-relazionali, perché vi serve avere almeno la percezione di altri saperi che parlano del corpo in altri modi, che cercano di farvi comprendere voi stessi e gli altri con altre grammatiche, con altre sensibilità. Perché noi oggi ne abbiamo un bisogno infinito, ragazzi, perché il nostro dimenticare il corpo è alla base della gran parte dei nostri problemi. Tra l'altro, saltando un minimo di palo in frasca, ma oggi mi sembra di riuscire a rimanere abbastanza, come dire, focalizzato, quindi sono contento. Però se saltiamo un minimo di palo in frasca, vi accorgerete di una cosa. Noi diciamo spesso e volentieri che non abbiamo niente in comune con gli altri, quelli con la A maiuscola, tipo gli extracomunitari, tipo i portatori di altre orientamenti, eccetera, eccetera. E questo lo costruiamo normalmente sul fatto che le culture sono diverse, hanno valori diversi, quindi... Ecco, ma se lo trasferissimo sul corporeo, sarebbe ancora vero che non abbiamo niente in comune con gli altri?
No.
No? Perché loro sono stanchi come noi. Loro hanno fame come noi, loro godono, percepiscono il vento come noi. E vi dirò di più ancora, sarebbe vero se noi questo lo predicassimo a livello immaginale? No, perché come vi dicevo, tutte le culture raccontano gli stessi miti, in forme diverse, declinandoli evidentemente con altri linguaggi, con altre procedure, per carità. Però l'essenza, la struttura, quello che Jung chiamava l'archetipo, è lì. Quindi, guarda caso, una cultura che si fonda sulla separazione è riuscita a eliminare tutto ciò che poteva permettere la connessione, perché noi possiamo connetterci all'altro umano corporealmente, immaginalmente, più difficilmente attraverso la ragione, che la ragione spesso e volentieri riesce a costruire l'opposizione, lo scontro, il conflitto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, vedete... Quando parliamo di paradigma, che è quello di cui vi parlerà appunto Bianca a momenti, intendiamo questo, un insieme di convinzioni che normalmente vanno più profondamente della consapevolezza, ma che influenzano tutti i nostri processi. E quello è il punto. Influenzano, danno forma, orientano. Se noi siamo tendenzialmente gente che divide, e noi siamo gente che divide, ragazzi, perché noi facciamo out-out, come vi dicevo prima, quando parlavamo delle teorie che spiegano perché stare in piedi, noi non è che diciamo ok, allora vale questa, vale questa e vale questa. No, o vale questa o vale quella. Tutte e due no. Ma perché? Non so se vi siete mai chiesti questa cosa. Perché devo per forza scegliere una parte? Allora, sei corpo o spirito? Sei buono o cattivo? Sei luce o oscurità? Sei bene o male? Ma quando mai? Voglio dire, ma chi di voi potrebbe dirmi consapevolmente di essere o solo buono o solo cattivo? Io credo nessuno personalmente, ma diciamo che io sono il primo a proclamare il fatto che spesso e volentieri tutto sono tranne che buono. Quindi lo so perfettamente, lo sapete anche voi. Chiunque si ascolti un minimo si rende conto di comportarsi in certe volte male. E lo fa pure se se ne rende conto, spesso e volentieri, quindi non c'è neanche una scusa, dice sai, ma mi hanno trascinato. No, lo facciamo, siamo esseri umani, e l'essere umano è buono e cattivo, è carne e spirito, è buono e male, è bene e male, questo siamo. E questo è quello che vi dicevo l'altra volta, è contraddittoriale, ovvero sia siamo persone fatte di orientamenti che non sono conciliabili. Siamo perennemente in tensione tra il desiderio corporeo, il desiderio e l'immaginazione, il dovere, no? Quante volte nella vostra vita, suppongo, avrete provato questo? Voler fare qualcosa ma sentirvi doverne fare un'altra che però ci appaga molto meno, ma... No, è un continuo. La nostra vita è costantemente costruita su questo. Allora, la domanda che vi faccio, ma ve la faccio da un punto di vista retorico, e come diavolo è possibile che noi abbiamo costruito un sistema di comprensione del mondo dove tutto questo non c'è? Noi abbiamo costruito un sistema di comprensione del mondo che è tagliato con l'accetta. O sei buono o sei cattivo. O fai questo o fai quello. Tutto non lo puoi fare. che è faticoso. Tant'è che una delle parole chiave di un autore che mi piacerebbe che leggeste, non ve l'ho dato perché... Però se per caso qualcuno è interessato a questi temi, un tale Edgar Morin ha scritto delle cose bellissime. E una delle parole chiavi di Edgar Morin è contemporaneamente. Noi siamo contemporaneamente. E è un po' quello che vi dicevo del famoso tronco cerebrospinale, no? Lì le cose avvengono contemporaneamente, non è che prima fa una cosa, poi ne fa un'altra, poi ne fa un'altra, no. No, qui lì tutto insieme accade. Ecco, e noi più o meno siamo questo. Solo che, probabilmente per una peculiarità del nostro processo intellettivo, il nostro processo intellettivo non è sincronico, è diacronico. La logica è A, poi B, poi C, poi D. E invece nel mondo le cose accadono A, B, C, D. E quindi è un po' un casino riuscire a... come dire, no? Declinare l'uno nell'altro. È chiaro che probabilmente allo stato attuale delle nostre capacità cerebrali non siamo in grado di farlo. Ma infatti Morin non è che ci dice oh, dobbiamo cambiare radicalmente tutto, no. Però dobbiamo essere consapevoli del fatto che c'è uno scarto tra il modo in cui conosciamo e ciò che stiamo conoscendo. Perché ciò che stiamo conoscendo e ciò che siamo è contemporaneo. Allora, lei è una ragazza. È una figlia, è probabilmente, è una studentessa perché è qui, è probabilmente parte di un qualche tipo di associazione o comunque ha dei rapporti amicali. Tutte queste cose non è che accadono in momenti per cui adesso è solo studentessa, poi esce ed è solo amica, poi torna a casa ed è solo figlia. Lei è sempre in un processo nel quale è tutte queste cose. E di volta in volta ne privilegia alcune, ma immaginare che il suo essere studentessa non abbia alcuna relazione col suo essere amica o figlia non è facile, no? Perché se lei avesse un problema a casa oggi non sarebbe qui serenamente a capire quello che sto dicendo, quindi il suo essere studentessa ne sarebbe comunque influenzato. Non so se è chiaro questo. E come vi dicevamo, noi i ruoli sono qualcosa che voi portate a prescindere dal fatto che lo vogliate, lo pensiate, l'abbiate scelto, perché i ruoli sono ciò che ci fa essere nella società, come la società funziona. Quindi voi siete studenti, siete figli, siete amici, siete padri, se avete fatto o madri, se avete fatto qualche stupidaggine molto presto nella vostra vita, però potreste esserlo, siete suonatori di chitarra, siete pallavolisti, siete una miriade di cose. Tutte contemporaneamente. So se questo è chiaro. Quindi è faticoso, non dico che non lo sia, però anche semplicemente rendersene conto, esserne consapevoli, è già un grosso passo avanti. Perché? Perché ti rende la vita, a parte tutto, anche più interessante. Perché una vita che è costantemente separata in parti incomunicanti è una vita stancante e noiosa. Invece una vita nella quale le cose parlano, nella quale ci sono dialoghi, ci sono aperture verso l'altro, ci sono possibilità di comprensione, comunque capacità di accettare un dialogo, un minimo d'apertura, è una vita molto più divertente, anche da vivere, che vi garantisco che vivere alla lunga rompe, ragazzi, voi siete giovani, ancora non, forse non ve ne rendete conto, però quando comincia ad andare un po' avanti, ci sono delle volte, ma che davvero? Mi tocca ricominciare a fare queste cose again? Ecco, quindi insomma, diciamo che da questa cosa si cominciano a capire un sacco d'altre cose. No, dal fatto che noi siamo corpi che conoscono e vivono. E il corpo è per essenza vivo. Il nostro corpo è vivo, ha delle esigenze, dei movimenti, delle capacità che noi stiamo costantemente abbandonando, svilendo, lasciandoci dietro per qualcosa che, non so, potrebbe forse essere meglio, ma io personalmente ne ho fortissimi dubbi. Comunque, staremo un po' a vedere. Facciamo un altro piccolo esempio.